Un leader sindacale andino e marxista contro la figlia di un ex dittatore, leader di un partito di destra populista. Le elezioni peruviane, le elezioni presidenziali peruviane non potrebbero contrapporre due personaggi e due personalità più differenti. Alla fine sembrerebbe averla spuntata di pochissimo il primo, Pedro Castillo, che avrà il compito di risollevare un paese devastato dall'epidemia di Covid e dalla povertà. Ma oggi è puntata ricca, per cui parleremo, oltre che delle elezioni peruviane, anche della condanna di un ex generale serbo per strage, del poliziotto inglese che ha confessato l'omicidio di Sara Everard e infine delle grandi opere folli di Danimarca e Turchia. Io sono Andrea degli Innocenti e questo è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti. Dal lunedì al venerdì vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Ok, cominciamo dal principio perché ieri sera, con il 99 e passa dei voti scrutinati, Pedro Castillo, il candidato di sinistra, si è dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali peruviane. Lo spoglio in realtà non è ancora finito, va avanti da 2 giorni e i risultati sono tuttora incerti, perlomeno parzialmente incerti. Però, ecco, secondo quelli parziali, Castillo ha ottenuto il 50,2% dei voti, con l'avversaria Keiko Fujimori, che invece è ferma al 49,8%. Visto che siamo praticamente alla fine degli scrutini, anche se verranno terminati nella giornata di oggi. Castillo si è dichiarato vincitore perché è molto probabile che effettivamente poi anche gli ultimi voti confermino questo trend. Facciamo però un passetto indietro perché sono state elezioni davvero particolari, quelle che si sono appena concluse. Si votava per eleggere il presidente del Perù, ovvero la più alta carica di governo, visto che il Perù è una repubblica presidenziale, e si votava dopo un anno particolare, a dir poco burrascoso in Perù, e non solo per via del Covid, perché c'è stato sostanzialmente uno scontro istituzionale senza precedenti che aveva portato nel novembre 2020 alla procedura di impeachment con l'accusa di corruzione, però senza fornire nessuna prova, dell'ex presidente Martín Vizcarra da parte del Congresso peruviano. Vizcarra era stato così sostituito da Manuel Merino, che aveva formato un governo di estrema destra con il sostegno degli ammiragli della Marina peruviana. A quel punto erano scoppiate le proteste che la polizia aveva soppresso con violenza, causando anche la morte di 3 manifestanti. E quindi le violenze della polizia erano state condannate da numerose forze politiche e da varie istituzioni peruviane e avevano provocato in breve tempo la caduta del governo Merino. Era stato quindi eletto un presidente ad interim, Francisco Sagasti, in attesa però di poter tenere delle elezioni vere e proprie, che erano state rimandate varie volte per via della pandemia. Poi lo scorso 11 aprile si è tenuto finalmente il primo turno delle elezioni, che aveva visto primeggiare Pedro Castillo, a differenza di quello che ho detto ieri per errore, avevo detto che invece che era arrivata prima Keiko Fujimori. Pedro Castillo aveva primeggiato alle primarie, insomma, scusate, al primo turno con il 19% dei voti, seguito proprio da Fujimori con il 13%. Due candidati che, come vi accennavo, sono molto molto diversi, per molti versi opposti. Castillo di sinistra, molto di sinistra per i nostri standard, insegnante, leader sindacale andino e marxista, candidato di Perù Libre. E mentre Keiko Fujimori, conservatrice del partito di destra populista Fuerza Popular, è figlia dell'ex dittatore Alberto Fujimori. Castillo di impronta socialista che punta sul cambio radicale di sistema, proponendo svolte economiche in senso pubblicistico e di creare una nuova assemblea costituente per riscrivere la Costituzione. Fujimori che invece difende la Costituzione neoliberale, solleticando un po' la destra populista, che è il suo elettorato. Su Keiko Fujimori, inoltre, pende la richiesta da parte della procura di 30 anni di carcere per diverse imputazioni, fra cui associazione a delinquere e riciclaggio. Il padre di Keiko, oggi 82enne, sconta in carcere una condanna a 25 anni per crimini contro l'umanità e corruzione, comminatagli nel 2009. Ok, alla fine di tutto ciò sembrerebbe, seppur di poco, averla spuntata Pedro Castillo, che adesso punta, almeno da programma, alla nazionalizzazione di alcune aziende in settori strategici, a maggiore tasse per gli investitori stranieri, alla lotta serrata alle disuguaglianze, con appunto la formazione di una nuova assemblea costituente anche per riscrivere la Costituzione. Senza contare anche alcuni aspetti più specifici, tipo la sua volontà, almeno dichiarata, di espellere dal Perù i militari americani, la DEA e l'USAID, che sarebbe l'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, nonché di abbandonare il gruppo di Lima. Sullo sfondo di questa vicenda politica, di questa elezione, c'è comunque un paese che soffre notevolmente le conseguenze della pandemia di Covid-19, con oltre 180.000 morti su un totale di circa 33 milioni di abitanti, il che rende il Perù il primo paese al mondo per morti ogni 100.000 abitanti e per il rapporto fra casi e decessi. E poi a rendere ancora più complicata la situazione sono i numeri relativi alla povertà, che riguarda il 30% della popolazione, con quasi 2 milioni di nuovi poveri registrati nel 2020. E non solo, poi ci sono anche ferite del paese andino che derivano dalla corruzione endemica, dall'instabilità politica che, come abbiamo visto anche in questa breve ricostruzione dell'ultimo anno, è a livelli altissimi, con quattro presidenti negli ultimi 5 anni, un forte malcontento popolare, che è sfociato nei mesi scorsi in violente proteste, e quindi insomma una situazione, molto molto complessa che probabilmente dovrà essere affrontata appunto da Pedro Castillo. Comunque, cambiamo argomento, veniamo a qualche altra notizia, volante dal mondo. La prima è che ieri l'ex generale serbo Ratko Mladic è stato condannato in appello all'ergastolo dal tribunale dell'Aia con le accuse di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra per il ruolo che ha svolto nella guerra in Bosnia negli anni 90, in particolare nel massacro di Srebrenica e nell'assedio di Sarajevo. Sempre ieri l'agente di polizia di Londra, Wayne Cousins, si è dichiarato anzi colpevole del rapimento e dello stupro di Sarah Everard, la donna 33enne scomparsa a Londra lo scorso 3 marzo, che poi è stata ritrovata morta pochi giorni dopo. Durante l'udienza, Cousins ha anche ammesso in realtà di aver ucciso Sarah Everard, ma non gli è stato chiesto di dichiararsi colpevole anche di questo reato perché dell'accusa di omicidio risponderà nella prossima udienza prevista per il 9 luglio. Ok, spostiamoci in Danimarca, dove il 4 giugno, quindi qualche giorno fa, il Parlamento danese ha approvato un progetto che sta facendo molto discutere per il suo impatto ambientale, ovvero la costruzione di un'isola artificiale che si chiama Lynetteholm, si chiamerà Lynetteholm, di quasi 3 km quadrati che dovrebbe sorgere a nord dell'isola di Refsalehon, che forse la pronuncia non sarà correttissima, che comunque è l'ex area industriale del porto di Copenaghen. Quest'isola, se verrà realizzata, e secondo i piani i lavori dovrebbero iniziare già dal prossimo autunno, sarà il più grande progetto edilizio della storia della Danimarca e terminerà presumibilmente nel 2070 e costerà circa 20 miliardi di corone, quindi circa 3,3 miliardi di dollari. L'obiettivo principale dichiarato dal governo di sinistra danese è quello di, attraverso quest'isola, proteggere Copenaghen da possibili inondazioni per via dell'innalzamento dei livelli dei mari e anche di contrastare l'innalzamento dei prezzi delle case dovuti alla domanda crescente. Sull'isola sorgerebbero 20.000 nuove case per 35.000 persone, che potrebbero ospitare 35.000 persone, quindi più della popolazione dell'isola d'Elba per intendersi, e sarebbe collegata al resto della capitale danese da una linea della metropolitana, da un tunnel portuale e da una tangenziale. Quindi un progetto molto impattante, che proprio per questo sta sollevando forti polemiche nella società danese, che è stato pesantemente criticato dagli ambientalisti che temono che l'inquinamento prodotto dalla nuova isola aumenterà gli impatti sulla qualità dell'acqua e sugli ecosistemi locali. Come spesso accade, forse anche questo è il caso, per contrastare e rimediare a un effetto del disastro ambientale che abbiamo combinato, quindi in questo caso per rimediare e far fronte all'innalzamento dei livelli dei mari dovuto a sua volta al cambiamento climatico, facciamo qualcosa che rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Il via libera comunque non è ancora definitivo e l'iniziativa è già stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché le valutazioni di impatto ambientale, la VIA del progetto, hanno riguardato solo la costruzione dell'isola stessa, ma non gli impatti delle infrastrutture, delle abitazioni e degli altri sviluppi urbanistici previsti all'interno dell'isola. Quindi vedremo come andrà a finire, non è ancora detta l'ultima parola. Ultima notizia, rapidissima, sempre a proposito di grandi opere e di opere folli, in questo caso ancora più folli, ci spostiamo in Turchia, dove qualche giorno fa il presidente turco Erdogan, dopo tanti annunci e smentiti nel corso degli ultimi anni, ha comunicato la data ufficiale, di inizio dei lavori per scavare il letto del canale di Istanbul. Il canale di Istanbul sarebbe nel progetto di Erdogan un vero e proprio secondo Bosforo che sarà lungo 140 km, largo 150 metri e profondo 25 e permetterà il transito di 160 navi al giorno per un costo di almeno 15 miliardi di dollari, nella fase di costruzione. Sarà un canale sostanzialmente parallelo al Bosforo che ufficialmente avrà il compito di alleggerire il traffico di quello originale, che unisce il Mar Nero al Mar di Marmara, ma a detta di molti avrà anche una serie di ricadute geopolitiche e ambientali catastrofiche. Oltre a quelle ambientali, al punto che lo chiamano in Turchia, lo chiamano il progetto folle, perché l'impatto ambientale è, insomma, si intuisce da sé quale può essere l'impatto di costruire questa opera immensa. Ma poi ci sono anche ricadute geopolitiche perché, secondo molti analisti, Erdogan spera così di aggirare la convenzione di Montreux che prevede la gratuità del passaggio dagli stretti turchi, quindi dal Bosforo e dai Dardanelli, ma tiene conto anche di alcune restrizioni riguardanti soprattutto le navi da guerra di paesi che non si affacciano sul Mar Nero. E quindi, secondo gli esperti, Erdogan vorrebbe aggirare questa convenzione costruendo un altro canale a pagamento dove tutto è concesso, compreso probabilmente anche traffici illeciti di armi. Va bene, è tutto perché ho sforato anche di molto il tempo previsto, per cui io vi do appuntamento a domani senza aggiungere altro, sempre alle 10, sempre per 10 minuti con una nuova puntata di Io mi rassegno e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.